Ed eccoci qua in diretta con la nostra ospite di questa mattina. Diamo subito il benvenuto a, come la chiamiamo? Presidente in questo caso, giusto? Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide Cervi. Vabbè, parlare di lei come presidente con tutto il passato che ha, non solo politico ma anche... di libri, no? Scrittrice, giusto? Dico bene, Albertina. Posso chiamarla Albertina e non signora Soliani, che
volentieri,
mi viene meglio.
Volentieri,
ecco,
grazie.
Perché per me è importante instaurare questo tipo di rapporto un po' meno didascalico, un po' meno di un certo tipo. C'è un libro, ricordo Tutto si muove, giusto? Si chiama così, Tutto si muove, Tutto si tiene.
Così.
Dico bene, eh?
Quasi un bilancio.
Quasi un bilancio.
Sì, della vita, da consegnare a chi viene dopo.
Allora, le volevo fare una domanda prima di entrare nel tema per cui lei è qua questa mattina in diretta. Lei è stata politica, è stata in Parlamento per tanti anni. Le volevo solo fare una cosa, una domanda, perché poi mi mandano i messaggi, no, gli ascoltatori. Chiedi questo, chiedi quell'altro. E chiedevo solo una... Ma in Italia, quando parliamo di tante cose che non vanno, no? E che tutti i giorni i politici dicono bisogna fare così, è così difficile riuscire a mettere a posto delle cose anche banali, semplici, spicciole? Cioè, quando si dice una cosa, no? Per esempio mi riferisco, che ne so, a quelli che occupano gli appartamenti, no? In modo assolutamente non onesto e non convenzionale, no? Persone che occupano un appartamento e non riesci più a mandarli via perché la legge comunque lo impedisce, eccetera, eccetera. È così difficile riuscire a mettere a posto certe cose?
Ma secondo me non sarebbe così difficile, almeno per molte cose, se ci fosse un impegno fortissimo delle persone che hanno responsabilità. Dopo si capisce che le questioni sono complicate, perché nel caso che diceva c'è il bisogno di persone di trovare un tetto, ma c'è il diritto del proprietario di poter disporre della sua proprietà. Si tratta, come dire, di due diritti fondamentali che sono difesi dalla Costituzione. Allora bisogna trovare il modo di risolvere la cosa. Quello che a me ha sempre fatto impressione è che quando ci sono dei problemi semplici o grandi, e sono sempre un po' complicati, chi ha responsabilità o chi se ne deve occupare, anziché impegnare tutta la sua intelligenza, l'intuizione, la volontà, stare sul pezzo momento per momento, meno tempo ci metti e meglio è, cioè, capito, proprio prendere la cosa sul serio, ecco, quell'atteggiamento qui, specialmente quando si tratta del bene comune, della cosa pubblica, non sempre lo trovi. E io sono molto contenta quando trovo persone molto attente, molto responsabili, anche funzionari pubblici, ce ne sono, funzionari anche dei servizi locali, insomma. Però bisognerebbe, non so come dire, che ci dessimo tutti una sferzata per essere più dritti, più attenti sulle cose, per fare ciascuno bene il proprio mestiere.
Bene, dopo questo punto della situazione in cui molti, no, si fanno domande, eccetera, eccetera, veniamo a parlare del motivo per cui Albertina lei è qui. C'è un festival teatrale di resistenza e giunge quest'anno alla 20ª edizione. È iniziato ieri, mi pare, giusto il 7?
Sì.
A Gattatico di Reggio Emilia, a Casa Cervi, e lei è la presidente dell'istituto appunto che fa capo ad Alcide, giusto? Dico bene?
Sì, nella casa che è a Gattatico su via Fratelli Cervi, un grande casolare di campagna con un podere attorno, con un parco, lì viveva la famiglia Cervi e hanno lavorato i sette fratelli con la grande idea di cambiare l'agricoltura, hanno preso il trattore per primi. Sono stati straordinari nella innovazione nel campo agrario, studiavano la sera, avevano fatto solo la scuola elementare e poi naturalmente a un certo punto capirono bene che bisognava cambiare la storia e quindi si misero a fare attività antifascista di resistenza. Ma nell'aia di Casa Cervi, ieri sera, appunto, è cominciata la stagione di luglio del Festival di Resistenza. Quando la famiglia Cervi, i figli e i nipoti, intorno agli anni 70, hanno lasciato la casa perché ciascuno si sposava, faceva famiglia, andava in un appartamento fuori, Allora, alcuni soci fondatori che avevano la sensibilità delle loro comunità, la provincia di Reggio Emilia, il comune di Gattatico, l'ANPI nazionale, i partigiani e la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, perché siamo in campagna, la resistenza dalle campagne, hanno costituito l'Istituto Alcide Cervi, che è un istituto con un suo consiglio d'amministrazione, un consiglio nazionale, e in questi anni io ho assunto mi è stata affidata la responsabilità della presidenza. Tra le molte attività che facciamo, questa del festival credo che sia molto bella, perché le immagini sull'aia di campagna...
Mi dia del tu, Albertina, mi dia del tu. Mi dia del tu.
Bene, tanto sei di là dal vetro.
Quindi infatti, quindi possiamo anche farci
ma
le facce
strane. Ma tu ti devi immaginare che sull'aia di una casa contadina è arrivato un festival di resistenza, e cioè un pensiero intorno al teatro che dice alle compagnie d'Italia attraverso un bando: venite a rappresentare quello che volete, che abbia a che fare con la coscienza civile del paese, cioè con i grandi temi, i grandi drammi attorno a cui le persone pensano come stare insieme. Ti posso dire che ieri sera siamo stati lì con la prima serata e con uno spettacolo, La Nave Dolce, che è la storia di quella nave dei 20.000 albanesi arrivati nel 91 al porto di Bari. Chi si ricorderà, fu una grande epopea.
Le foto sono rimaste, no, di quello sbarco, proprio sono foto storiche, giusto,
ma
di questa
capisce,
nave.
Questi che venivano gridando Italia, Italia, cercavano la libertà, cercavano il futuro che la televisione italiana faceva loro vedere là in Albania, in sostanza. E quando sono arrivati hanno sentito il respingimento dell'Italia. Questa storia è vecchia, no? E ieri sera c'è stato questo spettacolo di grandissima emozione. Un solo attore sul palco. Devo dire che alla fine siamo rimasti tutti seduti, nessuno si muoveva. Tanto eravamo stati inchiodati ad una storia che aveva colpito migliaia di persone ed era solo l'inizio. Abbiamo pensato bene a questi 20 anni e soprattutto parlava di noi italiani che parliamo di loro, noi e loro, e in mezzo c'è il fossato. Ieri sera un centinaio di persone era lì, distanziati, tutti con le regole naturalmente di questo momento, ma siamo all'aria aperta, in mezzo alle piante, con la luna e le stelle sopra, perfino passa ogni tanto qualche camion o macchina sulla strada lì vicina. Sei immerso nella vita, ma sei scosso dalle parole, dai gesti, dall'emozione che ti fanno sentire quelli che ti toccano nella tua responsabilità più profonda. Solo il teatro sa fare queste cose.
C'è più teatro o più resistenza in questo caso?
Sento che c'è resistenza, mai come in questi mesi, non solo perché è facile dire abbiamo resistito anche alla pandemia, ma si capisce che c'è un sentimento che sta girando tra le persone. Se non ci metti del tuo, se non resisti, e se non resisti con gli altri, non c'è futuro per nessuno. E quello che hanno fatto 70-80 anni fa, in quei 20 mesi di resistenza, l'hanno fatto delle persone, in gran parte giovani, minoritari all'inizio, che avevano di fronte l'abisso della oppressione nazifascista che aveva sconvolto il mondo con una guerra, e tutto sembrava precipitare nel disastro colossale, nelle uccisioni, nella perdita di qualsiasi prospettiva di futuro. Nel 1943 non si sarebbe mica immaginato né la fine della guerra, né la Costituzione, né la Repubblica, né un futuro di pace. I partigiani l'hanno immaginato e quindi hanno resistito.
E tra l'altro ricordiamo, visto che ho citato il 1943, è stato proprio il 28 dicembre del 1943 quando i 7 fratelli Cervi furono fucilati al poligono di tiro di Reggio Emilia. Lo dico perché sa che cos'è vagamente, che cosa è successo, ma è stata una famiglia di grossissima resistenza, al punto tale da essere sacrificati tutti quanti e 7 in quella data.
Sì, è così, era solo l'inizio della resistenza. Eppure tutti dopo hanno lottato anche in nome dei Cervi e sono arrivati al 25 aprile.
Ha parlato del programma di ieri, di quello che è successo, e allora giusto voglio ricordare, era La Nave Dolce, il testo e la regia di Daniele Nicosia, e ha interpretato tutto Massimiliano Di Corato, visto che è stata una cosa particolarmente coinvolgente. Parliamo giusto del programma e vediamo un po', preferisce Albertina dare una linea così, un fil rouge che unisca tutti gli appuntamenti, perché sono tanti, tantissimi, oppure...
Vorrei sottolineare gli aspetti che vengono colti con i vari spettacoli diversi, e sono gli aspetti anche delle novità e dei tormenti di questi anni, ma anche della speranza di quello che le persone sanno fare per aprire strade nuove. Ci sarà uno spettacolo il sabato 17 luglio, per esempio, che parla di Annie, una storia vera di una donna. Alla fine dell'Ottocento questa donna fa il giro del mondo in bicicletta, un grande gesto di emancipazione. E da allora, prima ancora delle suffragette, per dire che ci sono stati dei momenti nella storia in cui alcuni sono sembrati quasi eroi visionari, semplicemente hanno costruito la quotidianità di tutti quelli che saranno venuti dopo, delle donne di oggi per esempio. E così gli altri spettacoli sono legati, compreso uno spettacolo per pupazzi, sono legati alla creatività intorno ai temi che si vogliono mettere all'attenzione del pubblico, e sono tutti temi che hanno a che fare con le nostre domande, con le nostre inquietudini, anche con le cose non risolte, perché solo la cultura si aiuta a capire, si aiuta poi a trovare le risposte. Abbiamo delle attività collaterali. Intanto ogni sera, dopo lo spettacolo, un critico teatrale di vario tipo, insomma, commenta, discute con gli attori sul palco. E quindi c'è modo di continuare a riflettere insieme, anche leggendo quello che gli attori hanno voluto dire con il loro spettacolo. C'è una giuria, naturalmente, che cercherà poi di premiare con due premi, sostanzialmente il primo e il secondo vincitore, ma ci sarà anche una giuria di giovani, di under 30, di giovani che daranno un premio speciale intitolato a Gigi Dall'Aglio.
Questo è importante sottolinearlo.
Di questo 20° festival. 20 anni sono un numero un po' rotondo, e dicono la storia che dai primi del 2000 abbiamo coltivato lì a Casa Cervi nei rapporti con molte compagnie. Senza Gigi Dall'Aglio non saremmo quello che siamo. Lo dico per il Festival di Casa Cervi, ma credo di poterlo dire per la vita della città di Parma e per il teatro italiano. Se n'è andato troppo presto, solo l'anno scorso era con noi, e quindi la sua maestria, ecco, la sua umanità sono stati di grandissimo aiuto negli anni scorsi per costruire un vero festival di teatro che sta nel panorama nazionale come un festival molto speciale, è quello del teatro civile. Si dirà, e io sono d'accordo, che tutto il teatro è civile, tutto il teatro è resistenza, perché la cultura è democrazia, il teatro è democrazia, la danza, la poesia, la musica. E quando però si parla di questo, si deve parlare anche di un approfondimento culturale, e una persona come Gigi Dall'Aglio ha aiutato tutti quanti con il suo pensiero, con la sua regia, con i suoi studi, con le sue relazioni con il teatro italiano, e ha aiutato tutti a comprendere molto meglio la grande qualità che sta dentro il teatro per la vita della convivenza civile, per la vita democratica. Non so cosa dirti, sarà che sono arrivata a questa età e qualche pensiero di sintesi finale mi viene. Non c'è niente di più importante della propria coscienza, del dialogo con gli altri e della cultura che alimenta questa coscienza. Non c'è nient'altro. non ci sono i soldi, quelli possono venire anche in conseguenza di quello che pensi, di quello che sei, e se non vengono è perché c'è la tua libertà di mezzo che è molto più importante di quello. Parlo dei soldi, parlo del successo, parlo della competizione. Io lo so che c'è nella vita del mondo, ma vediamo anche quali disastri saltano fuori quando queste cose diventano la guida del mondo. Insomma, stando dentro questa vicenda di teatro, che naturalmente non ci vede noi capaci di essere protagonisti diretti, ci siamo avvalsi in questi anni della competenza di collaboratori del teatro, quindi persone che seguono e sanno e intravedono e hanno una visione sul futuro, ma naturalmente noi stessi protagonisti, quindi non saprei dire. Con Gigi Dall'Aglio noi abbiamo capito che il teatro è in mano alle persone, alla portata di tutti, e maestri e allievi insieme per capire tutti la stessa cosa. Che cosa ci stiamo a fare al mondo e alla fine come dobbiamo starci nella vita che ci è data.
Lei, Albertina, ha vissuto la resistenza in modo molto relativo, nel senso che era giovane, giovanissima, giusto?
Avevo pochi mesi quando girava Pippo per gli ultimi voli verso il 45, sono nata nel dicembre del 44, quindi ho solo sentito il clima della guerra, ma come si può dire, nei primissimi mesi.
Certo.
Anche se secondo me poi le cose si restano nella vita.
Per quanto è rimasto questo clima anche dopo il 45, no? Lei si ricorda magari se a 10 anni sentiva, che ne so, i genitori, i parenti, il popolo che ancora aveva code di questa cosa, se n'era in qualche modo messo da parte perché un problema, un pensiero da non ricordare. Che cosa lei
ma
ha vissuto questi
momenti? Ero in un paese della Bassa Reggiana, Boretto sul Po, ricordo i racconti dei tedeschi che scappavano, arrivavano al Po e venivano presi, buttati in acqua, insomma è chiaro, era la fine della guerra. E sì, si raccontava ancora nelle stalle, fino a quegli anni ancora lo si faceva. Ricordo soprattutto la percezione di una grande povertà diffusa, cioè pochissimi mezzi, e quindi il racconto era ancora una grande ricchezza, e poi c'era il lavoro delle persone, ma soprattutto io ricordo quegli anni come gli anni di una grande fiducia nel futuro, di un impegno straordinario di tutta la gente a lavorare e a costruire l'Italia nuova. E di lì a poco basti pensare che dopo 10 anni c'era il boom economico, una cosa straordinaria. E dopo 2-3 anni dalla guerra c'era già la Costituzione, fatta in breve tempo da tutti quelli che avevano fatto la resistenza e combattuto per cambiare la storia, che erano di partiti assai diversi, perché si andava dai monarchici ai comunisti, passando per i socialisti, i repubblicani, il Partito d'Azione, la Democrazia Cristiana, eccetera. Molto diversi, eppure uniti. Una cosa straordinaria, perché c'era qualcosa di più grande della propria parte, o meglio, la propria parte doveva costruire la democrazia. Io ho sentito questo clima da ragazza, di grande spinta a costruire il futuro. Poi arrivavano le prime conquiste dello sviluppo economico. Non so come dirti, ma bisogna pensare che le donne cominciarono ad abbandonare presto la stufa con la legna, e perché arrivava in casa la cucina, ecco, con i fornelli, con il gas, le calze di nylon. Cioè veramente la vita fu trasformata per tutti. E allora la politica, che era quella appunto della costruzione della democrazia, era una cosa buona, perché era la cosa che era legata alla vita. Poi sono passati decenni e ci sono stati momenti di ulteriore sviluppo e poi momenti di arretramento. Voglio dire che il Festival di Resistenza si svolge da 20 anni tra 2 date. Il 7 di luglio e il 25 di luglio, 7 spettacoli. Questo 7 ricorda naturalmente i fratelli Cervi, ma il 7 luglio ricorda una cosa molto speciale. Ieri, poco prima di andare a Casa Cervi ad aprire il festival teatrale, sono stata a Reggio Emilia per le celebrazioni della memoria dei 5 caduti in piazza a Reggio il 7 luglio del 1960 sotto gli spari della polizia del governo di Tambroni, che era sostenuto dai fascisti. È un grande passaggio quello lì, è una grande tragedia. E noi abbiamo cominciato a pensare il teatro anche in ricordo di loro, perché il clima che noi viviamo adesso, la democrazia, ci è stata regalata non solo una prima volta ma continuamente da quelli che hanno testimoniato questa cosa quando il clima era un po' buio, cominciava ad essere molto difficile. E finisce poi il nostro teatro il 25 luglio. E naturalmente invito tutti questa volta a venire, se possono, a Casa Cervi, perché potendolo fare secondo le regole che ci sono consentite, noi saremo a tavola nel grande prato con 500-700 persone per ricordare quel 25 luglio del 43, nel quale Mussolini cadde, cominciò a cadere insomma il 25 luglio, e i fratelli Cervi fecero la grande pasta asciutta per festeggiare in piazza Campegine. E quindi mangeremo la stessa pasta, si può dire.
Fantastico. Le faccio una domanda. Secondo lei, con tutto il mainstream che c'è, mezzi, comunicazione, internet e social, se ci fossero stati allora, sarebbe stato così in maniera ancora più grande, oppure avrebbe avuto un effetto completamente opposto?
No, credo che se ci fossero stati più mezzi, la forza ideale di allora, la grande scelta storica, la spinta per uscire dal baratro e per aprire una strada nuova avrebbe avuto grandissimi sviluppi, io credo. Naturalmente non si può fare un paragone così, perché insomma la storia è andata diversamente, allora non c'erano tutte le tecnologie. Dobbiamo solo constatare che quando prepararono la pasta asciutta e la portarono in piazza Campegine, senza messaggini, riuscirono a far arrivare la gente del luogo, il passaparola. Forse quando la parola è la cosa fondamentale si sta molto attenti a quello che si dice. E hanno sentito tutti che qualcosa stava succedendo e che era così aspettato, perché la gente non ne poteva più, insomma, di 20 anni di fascismo e poi di guerra. E soprattutto questa vicinanza delle persone, anche senza tecnologia, li aveva messi in contatto anche prima, questi vicini di casa, quegli abitanti dei paesi vicini. I Cervi avevano una biblioteca ambulante, andavano a parlare, spiegavano le cose, come stavano, ed erano gli stessi che portavano il latte la sera al caseificio, cioè tutto era molto intrecciato con la vita, i contadini si aiutavano e si parlavano. E quando arrivarono in piazza Campegine coi bidoni del latte pieni della pasta cotta a casa e col burro e formaggio semplicemente condita e distribuita in piazza, c'erano proprio tutti. Dicono le cronache che c'era perfino qualche fascista. E non so, non ricordo bene se Aldo o Gelindo, comunque uno di questi due, dei fratelli, quando vide arrivare questo fascista che aveva la camicia nera, gli disse: guarda come ti ha ridotto il regime, c'hai solo questa camicia che non è mica neanche tua in sostanza. E gli hanno dato da mangiare la pasta asciutta. Cioè la liberazione è che adesso tutti stiamo insieme, siamo tutti uguali. Questa è la democrazia. Allora la cosa fondamentale, non so come dire, non sono neanche i mezzi. I mezzi vanno benissimo e oggi naturalmente non ne faremmo a meno. E i mezzi però hanno bisogno che ci sia del pensiero e del cuore, che ci sia l'obiettivo. Ti posso dire che sto vivendo in questo mesi ormai, in queste settimane, abbastanza in diretta la resistenza del popolo birmano ai militari che hanno preso il potere, e ti posso dire che la loro resistenza, che continua tuttora, drammatica, è fatta molto attraverso i Facebook, attraverso le comunicazioni. Noi stessi siamo in contatto con loro con forme coperte di telefonia, con internet quando si può. Ci mandano video con l'audio e gli spari in diretta per le vie di Yangon. Cioè, quello che sta avvenendo oggi è che la conquista della democrazia in quel paese e la resistenza del popolo avviene davanti al mondo con i mezzi di comunicazione e di informazione, che sono questi delle, con le nuove tecnologie. Eppure posso dirti che il mondo è lì che sta fermo, che non riesce a fermare questa strage, perché è una vera strage. Allora, cosa vuol dire? Che noi abbiamo a disposizione molto, ma quello che conta è la decisione politica, la decisione delle persone, la decisione dei paesi e degli stati che rappresentano le loro comunità. Di fronte a quello che sta accadendo là siamo ancora troppo fermi. Loro si aspettavano, mi ricordo che nei primi giorni ci mandavano a dire: ma non arrivano i caschi blu dell'ONU? Ma che, ragazzi, altro che caschi blu dell'ONU, arriva nessuno. E hanno capito che toccava loro. E se vuoi saperlo, probabilmente la Cina e la Russia, che sono vicini lì e che contano parecchio, diciamo, nell'economia del paese, quindi sono interessati a quello che succede, forse si muoveranno. Io non spero che si muoveranno, ma ti assicuro che si muoveranno quando vedranno che dentro i militari non hanno il controllo pieno della situazione. E quindi gli diranno: beh, ragazzi, adesso basta. Ma allora tocca veramente al popolo. Lo stiamo vedendo in diretta con questi strumenti straordinari che ci consentono di condividere e di essere quasi là, vicini a loro, in un momento come questo. La rivoluzione attraverso i mezzi del web.
Albertina, le faccio una domanda un po' più personale, ma mi interessa. Lei è donna di lungo corso politico, come dicevamo, saggistico, eccetera, eccetera. C'è una cosa o più cose che lei ha rivisto e si è accorta che, per l'esperienza, poi quello che pensava non era giusto ed è stata colpita nel vivo? Delle cose che magari pensava, no? Che diceva: è giusto così, l'ha creduto per anni, e poi la realtà, il lavoro, i colleghi o chi per loro le hanno fatto cambiare idea e capire che quello che lei ha pensato, in modo del tutto onesto, era in realtà sbagliato, che doveva essere un'altra traiettoria da prendere.
Ma senti, la domanda è difficile in questo momento, non è che riesco.
Ci sono, no, delle cose che uno dice: pensavo che, e invece mi sono accorto che era diverso.
Ma guarda, ti posso dire che sulle cose di fondo, alla fine sono sempre stata piuttosto tranquilla, perché stavo a vedere quello che la storia faceva e mi adeguavo nel pensiero a quello che stava succedendo, cioè mi poneva delle domande e dovevo dare risposte nuove, non necessariamente in contraddizione. Se ti posso dire, ma forse dipende anche da una forma, non so, quasi di mia ingenuità, di temperamento, o forse di mancanza anche di conoscenze più adeguate. Non mi sarei aspettata così, non dico velocemente, a un certo punto, siamo nell'89, ma soprattutto così in maniera totale, la fine del mondo comunista, dell'Unione Sovietica. Negli anni 60 e negli anni 70, per tanti fermenti anche del mondo cattolico, del concilio, si lavorava per dialogare, per unire. Naturalmente ho sempre percepito le rigidità, le burocrazie anche di quel mondo, e non solo, anche i fatti peggiori dello stalinismo, come delle cose non accettabili. Però non immaginavo che ci sarebbe stato poi, con Gorbaciov, con gli altri, il crollo complessivo di quello. Così come devo dirti che non mi aspettavo nel nostro paese di verificare poi, lungo la strada e oggi in maniera totale, quel lato oscuro italiano. diciamo le cose col loro nome, dello stracismo, cose terribili, del terrorismo, della P2, della connivenza di settori deviati dello Stato. Ecco, avevo più fiducia che lo Stato e la democrazia fossero del tutto limpidi. Ecco, se devo dire che non ho avuto la misura, la percezione, anche se ogni momento quando vedevo le cose ne prendevo atto e tutto sommato non ero stupita, perché capisco che il male nella vita, nel mondo, nella storia c'è e alla grande, ma non l'avevo previsto, non so come dirti.
Certo.
Facevo fatica a prevedere.
Non se l'aspettava.
Ecco,
non
me l'aspettavo, cioè non lo mettevo. Ci sono quelli che sono un po' più pessimisti, non so, che anche nel momento della luce, quando va tutto bene, dicono no, ma guarda che però... No, io quelle robe lì no, perché ho sempre lavorato più mettendo il piede sull'acceleratore delle cose positive. Così come devo dirti, per esempio, cose abbastanza recenti, non mi sarei mai immaginata la penetrazione dell''ndrangheta in Emilia-Romagna. Bassa Reggiana, terra dei cervi, per dire. Adesso ci sono dentro, ci lavoro anche nella Commissione per la Legalità del Comune di Brescello, per esempio. Ecco, questa cosa qui non me la sarei proprio mai immaginata. Quindi non posso dire di avere vissuto cose che poi ho sentito come... finite, non valide, sbagliate. Questo direi di no, non è presunzione, ma mi sento di dire che ho sempre cercato di vedere qual era la strada della coerenza e tuttavia la visione dell'andamento delle cose non sempre è stata adeguata al dramma che poi avrei verificato successivamente. E non so se una maggiore conoscenza, un'attenzione più forte mi avrebbe messo nelle condizioni di capire anche prima, o forse prima era difficile capire, insomma.
Albertina, è stato un piacere incontrarla, perché comunque lei ci dà uno specchio di quello che è stato, perché l'ha vissuto, no? Quindi questo è molto importante.
Sì, sono ancora qui, questo è il punto.
Ed è uno specchio anche di quello che sta succedendo, e con la stessa immagino passione che porta avanti questo 20° festival. E volevo sottolineare questo premio a Gigi Dall'Aglio, che è cosa molto molto bella e ci fa molto piacere, visto che Gigi l'aveva ospitato poco prima che ci lasciasse, quindi aveva parlato di tutta la sua vita travagliata, di questo teatro che non riusciva a fare perché insomma il Covid aveva bloccato tutto quanto e lui scalpitava, no? Perché i suoi spettacoli e lui stesso venisse a presentare qualcosa di nuovo. Allora, ricordiamo, se vuole sottolineare qualcosa in chiusura, sono tanti i programmi, tanto grande il programma, tanti gli appuntamenti che sono iniziati ieri, venerdì 29 luglio, e continueranno per luglio fino al
25.
Fino al 25 di luglio.
Con la premiazione nella sera della pasta asciutta.
Festival Teatrale di Resistenza 2021. Premio Museo Cervi, Teatro per la Memoria, dal 7 al 25, Casa Cervi, Gattatico. Abbiamo avuto la presidente appunto di questa resistenza teatrale, in questo caso di Casa Alcide, e fratelli e amici e parenti e familiari e vicini, insomma di tutto quello che c'è intorno, perché immagino che in questa zona ci sia molto sostegno, no, per voi.
Sì, certamente. Sarei molto felice di poter vedere dei giovani che incontrano persone di cultura, che incontrano il teatro, che incontrano gli artisti, perché è un nutrimento molto speciale. Hanno bisogno di questo i giovani, di persone, di testimoni, di persone di cultura e di stare dentro i grandi avvenimenti culturali.
E hanno bisogno anche di professori che gli spieghino la storia, ma col cuore, con la passione, con la pancia, e non solo da programma statale.
Sono loro
che li devono far appassionare anche, giusto?
Grazie, sì, è così.
Albertina, grazie, è stato un piacere. 20 anni di festival. Ci ritroviamo.
Grazie. A tutti.